Literatère. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
E infine anche un'altra novità incredibile per questa sera, una nuova rubrica, una rubrica di romanzi storici, Poestory. Ce ne parla il nostro Bob, che è tornato finalmente ai microfoni di Literatère dopo lunga assenza, e ce ne parla di La macchina del vento di Wu Ming Uno, pubblicato recentemente per Einaudi.
Buonasera amici di Literatère, con gioia che torno stasera dietro questo microfono dopo quasi 2 anni di assenza per portare, appunto, per introdurre questa rubrica dal nome Poestory, che parlerà appunto di romanzi storici, letteratura storica in generale. L'idea è scovare nel panorama letterario quelle opere che facciano o saggistica o romanzo storico, riuscendo a intrecciarlo con un immaginario puramente, genuinamente letterario. Quindi un po' di poesia, un po' di storia. Prima della storia e la poesia, ecco che partiamo con forse uno dei maggiori esempi del panorama contemporaneo in cui la storia viene usata come pretesto per esplorare l'immaginazione che spesso accompagna l'ideologia. Infatti ecco che Roberto Bui, aka Wu Ming Uno, reduce di tutti i lavori collettivi con il collettivo Wu Ming, i Senza Nome, che celebri per il loro romanzo Q sulla riforma protestante, sull'armata dei sonnambuli della rivoluzione francese, torna e con un'opera solista, come si dice in gergo, trovando come spunto il ventennio fascista, un ventennio fascista visto però da fuori e da dentro, perché racconta di vittime che venivano isolate dal contesto politico e quindi lo potevano osservare da lontano, a confinati su un'isola, l'isola di Ventotene. È questo nome suggestivo che quindi dà un po' lo spunto per questo titolo, questa macchina del vento, che però ammicca molti altri immaginari. Infatti la storia inizia con l'arrivo a Ventotene di un confinato d'invenzione, che però nel romanzo ovviamente non è inventato, è un protagonista attivo del romanzo, e che è Giacomo Pontecorboli, un fisico, sostiene lui, che è convinto che un suo caro conoscente e collega, il professore Ettore Majorana, sia scomparso durante un esperimento, appunto, che cercava di replicare la macchina del tempo del romanzo celebre, il romanzo di Wells. E quindi Ettore Majorana, che invece è un personaggio storicamente esistito, diventa uno spunto per una suggestione di invenzione che fa sì che Ventotene sia un luogo dove il tempo sia sfuggente, dove addirittura l'orologio sembra sempre correre un pelo in anticipo. E questa a risolvere questo mistero è chiamato un altro confinato, Erminio Squarzanti. Erminio ha un'altra storia, è un confinato perché per il suo tentativo di sostenere con un professore che il giuramento al partito fascista l'ha fatto, una tesi di laurea in lettere antiche, lettere classiche, in cui la sua tesi consisterebbe nel rivelare come il Mediterraneo sia un luogo collegato a divinità che favoriscono l'ospitalità e la miscela tra elementi diversi come elemento di nascita di nuove stirpi, nuovi elementi, nuove storie. Ebbene, questo all'ideologia del partito fascista, che comincia già a convergere verso la purezza della razza italica, è una tesi che non può sussistere, ecco. E per questo diviene anche perseguitata a livello politico, conducendo Erminio tra le spiagge di Ventotene, tra le scogliere di Ventotene, forse più adatto, e ospite ovviamente di tante altre illustri personaggi, come il giovane Sandro Pertini, che sarà una figura molto autorevole per Erminio, e a fianco di Sandro Pertini abbiamo anche i vari Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, e anche Ernesto Rossi. Adesso ho un lapsus sul nome di Rossi, scusate.
Un certo Rossi.
Un tale Rossi,
che sono gli autori del Manifesto di Ventotene, quindi scusate il lapsus, è molto importante, ma... E quindi l'isola di Ventotene ci viene rappresentata sotto questi vari aspetti, ma l'aspetto secondo me più genuino e più interessante del romanzo è la visione che ne dà appunto il protagonista Erminio Squarzanti, sostenendo Giacomo Pontecorboli in questa cioè tentativo di comprendere se in fondo l'isola di Ventotene stia in fondo viaggiando nel tempo, in una forma un po' suggestiva e sospesa. Ebbene, lui non può fare a meno di guardare le notizie che arrivano centillinate nell'isola mano a mano con il suo occhio da antichista, un occhio fantasioso in cui si sovrappongono al racconto della grande guerra che sconvolse e distrusse il mondo occidentale dal 1939 in poi. Ebbene, questa guerra è raccontata come la più grande guerra della tradizione classica, la guerra di Troia. La guerra di Troia che aveva sopra il cielo una serie di divinità che complottavano, agivano, entravano nel conflitto. Ebbene, tutta la cronaca che Wuming 1 riporta della grande guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ha le tinte di una sfida tra dei antichi. Vi propongo un estratto per farvi rendere conto del magnifico stile che Wuming 1 riesce a usare per raccontare in maniera non convenzionale questo conflitto. Ed è il momento in cui Mussolini, noto come Pasta e Fagioli per tutto il romanzo a causa della sua voce un po' borbottante nei discorsi, ebbene decide di fare la guerra proprio alla casa degli dèi, la Grecia. L'invasione partì il giorno dopo. Il piano prevedeva un attacco di terra dall'Albania italiana, dai monti del Pindo al confine con l'Epiro, e un attacco dal mare, con sbarco anfibio, nell'antica Corcira. Poseidone aveva garantito che sarebbe andato tutto bene. Voi dovete aspettare il segnale. Quando il mare è una tavola blu, muoverete la squadra navale. Sbarcherete sicuri a Corfù. E invece, quel 29 ottobre, lo Ionio si volse in tempesta, selvaggia mandria di cavalloni, costringendo ad annullare lo sbarco. Niente offensiva via mare. Poseidone era furibondo. Lo Ionio si era imbizzarrito contro di lui. Un nome gli volò tra le labbra. Eolo. Doveva esserci l'otre di Eolo in quella storia. Ma il nome dei venti non poteva aver agito di propria sponte, non poteva sapere dell'attacco. Si era mosso il Dodecatheon. Anzi, visto che ormai erano 10, il Decatheon. Ma anche l'offensiva di terra era partita male. Sulla catena del Pindo, battuta da un'acquazzone che durava da 3 giorni, le truppe italiane affondavano in uno sconfinato pantano che rendeva indistinguibili piste e sentieri, impaludiva i pensieri, appesantiva gli stivali fin quasi a non poterli sollevare. Fu in tali condizioni che Fanti e Alpini sostennero i primi scontri con le forze greche, che si battevano con la furia di chi difende la propria terra. La faccenda apparve subito in prova e nessuno poté fare a meno di chiedersi: ma perché facciamo guerra alla Grecia? Se solo prima di attaccare il paese degli Olimpi, Pasta e Fagioli avesse ripassato la mitologia, l'Epiro era la terra di Deucalione e Pirra, marito e moglie, gli unici scampati al diluvio universale. Un mito così avrebbe potuto prendere forma solo in una terra di autunni fradici e di sgeli melmosi, di alluvioni e torrenti bizzosi che ogni tanto si gonfiano e spazzano via tutto. Attaccare l'Epiro a fine ottobre era stato l'ennesimo, tragico, sfondone di Pasta e Fagioli. Ed ecco, quindi questo proprio per farvi rendere conto dell'atmosfera che Wuming 1 riesce a creare attorno al romanzo, con questi passaggi che io definirei liri ironici, nel senso un po' lirici, un po' ironici, mischiando un po' le carte in tavola e sicuramente affrontando in forma non convenzionale questi personaggi che spesso siamo abituati a pensare attraverso paradigmi di realismo estremo, cercando di riportarci veramente in questi luoghi. Ebbene, i toni che lui scopre sono molto diversi e direi che si possono riassumere un po' anche nella citazione di Quarta di Copertina che vi lascio per salutarvi e invitarvi a leggere questo magnifico romanzo che vi racconterà della Seconda Guerra Mondiale con la forforza dell'immaginazione. Negli ultimi 6 mesi il tempo qui sull'isola è accelerato più che altrove, o meglio, è il nostro sguardo a correre più avanti. Pensate a Mauvaz. Lui dice che il fascismo cadrà tra 1 anno. 6 mesi fa l'avremmo preso come un pio desiderio, adesso lo prendiamo come un calcolo. Che il duce verrà giù, lo pensiamo tutti, ormai la questione è quando. Non c'è mica da rallegrarsi, intendiamoci, che le diozie di quel patacca non le pagherà solo il regime. Le pagherà l'Italia e noi erediteremo le macerie. Però noi vediamo l'occasione di ricostruire. Invece là, puntò il bastone in direzione del continente, la maggior parte della gente ancora sonnecchia, intorpidita dal fascismo. Qui vediamo il futuro, mentre nel resto d'Italia non ne hanno la minima idea. E ancora, e allora, chi sono i veri isolati? Chi sono i veri prigionieri del loro tempo? Pensateci, la vera macchina del tempo è quest'isola, questa comunità di reietti. Datemi retta, e sollevò alto il bastone, la testa di serpente scintillante nella luce del lampadario. La macchina del tempo, siamo noi.
Lituratea, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale. Lituratea, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.